Dunque, come metodo, evitiamo di definire a priori la nozione di Dio. Questa è una, ci torneremo a lungo, questa è una delle fregature del nostro modo di pensare. Crediamo di sapere chi è Dio e lo applichiamo a quell'uomo. Che ha fatto l'uomo? Ma Dio noi sappiamo. Invece è proprio il contrario. Noi abbiamo conosciuto un uomo. E Dio lo conosciamo solo attraverso, l'esperienza di quell'uomo. Quindi cercheremo di ascoltare, senza far ricorso a una nozione preconcetta di Dio, ciò che dicono i Vangeli, dialogando continuamente con le domande dell'uomo d'oggi. E al centro di queste domande la domanda del senso, perché è in questi termini che la nostra civiltà affronta la questione del destino umano. Partire da lì non è fare un giro pedagogico. Partiamo dall'uomo. Parentesi, capite perché, per esempio, la discussione sul metodo catechistico, sul tornare al catechismo di Pio X, sull'edizione nuova del catechismo della Chiesa Cattolica partendo da Dio, dalla creazione, la bocciatura del metodo antropologico della catechesi ufficialmente fatta in Francia qualche anno fa, nell'86, come atto solenne di blocco. Cioè, capite che queste scelte sono scelte grandi di strategia del modo di evangelizzare, di far pastorale, appunto. Allora, partire da lì, dalle questioni umane, dalle questioni del senso, non è fare un giro inutile, ma affrontare la fede cristiana sul terreno sul quale oggi viene posta. Certo, non è sempre stata così, ma lo diremo subito. Le società tradizionali, i nostri nonni, non partivano dalla questione del senso, partivano dal problema, e tutte le prediche erano così, come salvare l'anima. Posto che c'è Dio, posto che crea, posto che conduce la vita, posto che giudica, posto che vede, posto che premia, come si fa a salvare la vita? Perché appunto tutto il resto invece era scontatamente sensato. Ma oggi non è così, dobbiamo capirla noi sta roba qui. Attualità di questa questione del senso, che le società tradizionali ignorano, perché fin tanto che le società restano stabili e chiuse fondamentalmente, omogenee, olistiche si dice, no? Cioè, dove il tutto è coerente. E in questi tipi di società non ci si interroga sul senso degli esseri, delle cose, delle diverse situazioni della vita umana. Cioè le convinzioni collettive sono fortissime. E sono fortissime nel regolare la pratica religiosa, la vita, la secolare, chiamiamola la morale, e sono poi sicurissime nel dare le ragioni ultime, i miti, appunto. I racconti, i riti, le pratiche, le leggi, il sistema della religione, no? Le convinzioni collettive sono forti e grazie ai miti danno risposta a tutte le questioni, siano dell'ordine del saper fare, dei rapporti sociali o dei destini ultimi umani, no? Un senso condiviso, chiaro, è offerto a tutti ed è obiettivamente trasmesso nei costumi, nel sistema delle idee, nella saggezza popolare. E questo senso coincide col funzionamento del sacro, dei riti, che gli danno la stabilità ritenuta inattaccabile del sacro. Anche quando il mondo vissuto, appunto, non ci spieghiamo, morivano a 40 anni, crepavano di fame, non avevano nessuna sicurezza, anche quando il mondo vissuto al quotidiano è fragile, evanescente, prende senso in questa credenza collettiva in un altro mondo superiore, soprannaturale, che lo fonda, giustifica il fatto di vivervi dentro, no? Questo possesso tranquillo del senso dell'universo è uno degli elementi caratteristici dell'universo della società tradizionale, non moderna, appunto. E il pensiero cristiano è vissuto a lungo in un contesto così. Anzi, da molte parti del mondo, da noi, era il supporto ideologico a una società di questo tipo. E allora si parla di cristianità, no? Sto andando avanti con facilità, si segue. In realtà questa situazione è stata cambiata, le nostre società sono divenute ormai da tempo delle società mobili, evolutive, aperte, pluraliste, soggettive. Si è spaccato l'olon, l'insieme coerente, da cui il singolo riceveva senso, prima c'è l'insieme. L'individuo gli si attribuisce un senso perché il tutto gli dà partecipazione, integrazione, no? Trasmissione. La questione del senso appare con la modernità. Nel senso che poco alla volta il soggetto individuale, prende coscienza della sua singolarità personale. Il suo posto in un insieme sociale, che tra l'altro diventa sempre più complesso, l'identità sociale, perché appunto la società diventa sempre più frammentata, complessa. No? E allora nasce una sorta di demolizione, forti contraddizioni nelle idee tradizionali tramandate. Vi cito tre o quattro passaggi che conosciamo tutti, ma facilissimi appunto, della modernità. Noi per esempio, noi cattolici, non siamo molto abituati a considerare la frattura del protestantesimo come una frattura moderna. In realtà, invece, radicalmente si tratta di questo. Cioè, Lutero, all'inizio, nella prima parte del XVI secolo, afferma per alcuni versi la rottura dell'universo medievale, sistemico, e del dominio della religione, in qualche maniera pone in primo piano il destino del soggetto, no? L'appello alla coscienza individuale, la fede personale come decisiva per la salvezza, la lettura diretta della scrittura, la critica gerarchica o il principio di uguaglianza dei laici, appunto, no? Cioè, questi temi sono, dal punto di vista della rivoluzione religiosa, che è stata enorme, che è stata decisiva per la modernità, no? Va letta come il fatto che l'individuo si trova rimandato a se stesso per cercare il fondamento delle certezze sulle quali egli può fondare la sua esistenza. O, se volete, la salvezza come questione di senso personale, appunto, no? Che è la questione di Lutero. Sarà un po' di anni dopo, un secolo dopo circa, la teorizzazione filosofica decisiva per tutta la modernità di Cartesio, no? Penso, perciò esisto, cioè l'unica cosa di cui sono assolutamente certo è il sapere che io penso. Si parte da qui, capito? Niente prima di questo. E in base a quello che io penso, tutto il resto lo accetto o non lo accetto. Tutto ciò che possiamo costruire viene dopo l'io penso. Cioè, questa è la modernità, appunto. Riusciamo anche a capire un po' di più i nostri figli, probabilmente, con questi discorsi. Sono figli della modernità loro, chiaramente. Ancora, parallelamente alle scoperte scientifiche e ai cambiamenti della tecnica della società, tutte le affermazioni di tipo dogmatico vengono ribaltate, scosse. cioè tutte le affermazioni che non possono essere sperimentate, che non possono fare appello a un certo controllo dell'esperienza, vengono rifiutate o comunque sottoposte a inventario. È ciò che si chiama la filosofia illuministica, l'illuminismo, no? Ancora, la rivoluzione sociale. In Europa interviene lo shock provocato dalla rivoluzione francese, per la quale un ordine che è insieme sociale, politico, culturale e religioso, l'Ancien Régime, no, che si riteneva immutabile, viene rovesciato nel giro di alcuni mesi, appunto perché aveva questa preparazione spirituale, antropologica, epistemologica, no. Si produce un terremoto, le cui scosse fanno cadere gran parte dei grandi riferimenti tradizionali dell'esistenza. E il 1800, attraverso tutte le lotte tra la restaurazione, il ritorno alle monarchie, il ritorno e le lotte poi per la democrazia, per l'individuo, per la scienza, per la ragione, in cui la Chiesa è stata coinvolta radicalmente, la Chiesa si è opposta a tutta la modernità nell'Ottocento, no? L'Ottocento caratterizzato da queste lotte tra coloro che cercano di restaurare l'ordine antico e i portatori di forze nuove, anch'essi inquieti di darsi dei riferimenti fermi sul senso della storia che sta avanzando a questi grandi balzi, si afferma appunto nelle grandi sintesi del pensiero dell'Ottocento la questione del senso della storia. Hegel la idealizza e Marx la materializza, la riconduce alle sue basi materiali. E appunto la rivoluzione marxista, attraverso l'emancipazione dalle forze conservatrici con le quali il cristianesimo è percepito come solidale, lo slancio del movimento sociale, del movimento operaio, appunto, no? Dei servi contro i padroni, il rovesciamento della dialettica. Il servo acquisisce gli strumenti per ribaltare il rapporto col padrone, no? E diventa il signore della storia, l'interprete della storia. E tutta l'ideologia rivoluzionaria, per la quale il senso non è più da cercare in un altro mondo, ma in quello che la rivoluzione porterà nel mondo, all'umanità, i domani che cantano, no? Le ideologie del progresso, il progressismo. E poi la fine del nostro secolo XX, che è il momento del disincanto, la fine dei racconti. Siamo smagati, non crediamo più alle ideologie, no? Le grandi ideologie che proponevano un senso collettivo sono cadute. E quindi i grandi sogni di un progresso scientifico e tecnico indefinito, portatore di felicità, si è scontrato in realtà con la realtà terribile di guerre moderne, con la messa in questione addirittura di un ordine mondiale, con i problemi grossissimi addirittura di sostenibilità del mondo, no? La messa in questione del futuro climatico del pianeta, la bomba atomica, eccetera, tutte queste robe qui che hanno fatto crollare il mito di una storia capace di dare senso all'uomo. Parallelamente, la pretesa supremazia del soggetto è stata distrutta dallo smascheramento del sospetto, in particolare dalla psicanalisi, no? E quanto al liberalismo, questa ideologia dell'arricchimento capitalista dell'individuo come motore del benessere, che è la componente dominante, che è rimasta in eredità, no? Che dovremmo affrontare, penso. È rimasto l'ultimo mito. Si scontra con i drammi sociali e con la crescita delle solitudini che esso genera. Per cui questa è la postmodernità, come si chiama, no? C'è ancora il soggetto, l'autonomia, ma ormai è floscio. Non ha più slanci storici, non ha più attese, non ha più grandi idee, non ha più racconti da fare, no? Sembra non restare altro che il ciascuno per sé. Ma questo ripiegamento del desiderio su un sogno così limitato e impaurito, lo vedevamo l'anno scorso, no? Non si rivela portatore di armonia e di speranza e soprattutto non è all'altezza di affrontare un mondo tormentato e con di fronte delle grandi questioni, così poco sicuro del domani, in cui regnano possibilità indeterminate e confuse, di opzioni di tutti i tipi. Non lo so, vi richiamo queste cose per rendere plausibile l'affermazione che è evidente lo sfaldamento dei punti di riferimento tradizionali. E ciascuno di noi lo sperimenta nella sua vita quotidiana. Citiamo anche qui alcuni campi, no? La messa in discussione radicale del senso della sessualità, per esempio, no? Le figure molteplici e contraddittorie dell'uomo, della donna, della coppia veicolate da questa cultura. Certo, sappiamo bene che il senso del rapporto uomo-donna, del fare i figli, resiste in qualche maniera, però subisce degli assalti grossi da parte della cultura, no? Che, vedete, in gran parte affronta questa questione come fosse un diritto individuale, no? E questa è una questione antropologica, è una questione di senso, appunto. No. Così un altro campo in cui noi sperimentiamo questo sfaldamento dei riferimenti tradizionali, la non trasmissione, la difficoltà a trasmettere modelli sociali un po' stabili, che siano familiari, che siano scolari, che siano lavorativi. La precarietà in realtà non è solo una questione sindacale o di rapporto con gli industriali. La precarietà è una categoria di senso. Ma giustamente qualcuno dice, ma uno non può dar senso al suo lavoro se è sempre precario. Ma anche al matrimonio non si può dar senso se è tutto precario. Anche l'educazione non si dà senso se non c'è una storia da raccontare con un po' di continuità, come posso dire, no? Un altro esempio, la disaffezione verso le istituzioni, che sono fondamentali, perché senza istituzioni noi non andiamo da nessuna parte, abbiamo bisogno di bastoni, di paletti, di accordi, di cose in comune, se no l'uomo non è più uomo. Ma appunto la sfiducia in ogni istituzione portatrice di senso, che rivendica in qualche maniera di essere portatrice di senso, come i partiti, come i sindacati anche solo. E beh, vabbè, un altro fatto, ma non lo cito neanche perché è così evidente, è la crisi istituzionale del religioso. In realtà le grandi istituzioni, cioè la religione fiorisce in questa società di disperati, di gente senza senso che lo cerca da qualche parte, capito? Però appunto la crisi dell'autorità e la crisi di senso nella quale noi viviamo impedisce di riconoscerlo in maniera istituita da qualcuno, no? E questo campo del religioso per tanto tempo stabile è in piena ristrutturazione, anche laddove conserva la sua forma tradizionale. In realtà ciascuno vi prende ciò che gli conviene. No, il fenomeno dice che i cattolici, qualcuno prende questo e non accetta questo, qualcuno sceglie questo e contesta questo. L'appartenenza con riserva, come si dice, no? La non appartenenza in sostanza, ma uno appartiene a una comunità se gli piace, se va bene, se è simpatico, se no via, no? Queste robe qui è chiaro che abbattono le istituzioni di senso, no? E parallelamente si apre tutto il campo della nuova religiosità, dalle sette propriamente dette fino ai raggruppamenti di tipo irrazionale o esoterico, passando per le spiritualità orientali, spesso fraintese, usate come benessere, come non so come chiamarlo, insomma. Così delle convinzioni forti sul fondamento delle quali hanno vissuto generazioni intere di uomini e di donne, sono letteralmente crollate nelle turbolenze e nelle violenze di questo secolo. C'è un autore, Jean Daniel, un'opera del 96, Dio è fanatico, punto di domanda, no? Ha descritto alcuni grandi miti moderni che venivano presentati come assoluti e ai quali nessuno crede più. Ne ricordo tre o quattro. Uno, il mito di Prometeo, il mito dell'uomo senza Dio capace di crearsi da solo un mondo degno di lui, e che è invece sprofondato in una violenza talvolta assoluta. L'illusione del progresso, che doveva assicurare la felicità materiale a tutti, ed è sprofondata a Hiroshima, simbolicamente. L'illusione dell'uguaglianza, che voleva dare a ciascuno i mezzi di realizzarsi, e si è trovato a contare a milioni i disoccupati, gli esclusi, i morti di fame. E infine i grandi racconti divinizzati, che mettevano la salvezza a chi nell'avanzata della storia, chi nel richiamo della razza, chi nel sollevamento dei popoli. Tutti hanno fatto fallimento e per di più nel sangue e nelle lacrime. In questa situazione l'uomo è ridotto al suo giudizio ed è sguarnito, molto sguarnito. Non possediamo più né pratiche né certezze che vadano da sé. Ci fidiamo sempre più del vissuto, dell'esperienza personale, per determinare qui e adesso ciò che vale la pena di essere intrapreso. Di fronte a questo, nessuna istituzione che pretenda di parlare a partire dalla sua autorità può pensare di offrire un codice globale di senso. La Chiesa sta roba qui la deve capire. È inutile che si circonda di gente con paramenti e ripeta le sue cose.